Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa quinta lezione sulle beatitudini dopo l'intervallo di Natale, del Capodanno. Ho preferito fare questo studio prima della Befana, per non fare passare troppo tempo perché è un argomento molto bello che sta entusiasmando tanti e, come dicevo stamattina mentre stavo studiando, sto ricevendo veramente tantissimo dalle parole che Gesù ha, dal primo sermone pubblico in realtà che Gesù ha avuto. E abbiamo fatto questa pausa di fine anno, come voi sapete siamo stati in Africa, abbiamo avuto la nostra missione di 9 giorni, è stata un'esperienza straordinaria. Voglio ringraziare tutti quanti, tutti quelli che ci hanno sostenuto, tutti quelli che hanno permesso e stanno permettendo che questi sogni vengano realizzati, tutti quelli che stanno permettendo che queste persone possano ricevere gioia, possano ricevere un vestito, possano ricevere del riso, dei medicinali, possono ricevere delle offerte, possono ricevere qualcosa per il quale loro possono dire grazie a Dio realmente. Quello che abbiamo visto là in Africa è una situazione sicuramente di grande emergenza, di grande bisogno. Il bisogno è immane, è immenso. E quindi continueremo con questo perché crediamo che è qualcosa nel quale Dio ci stia guidando ormai da quasi 10 anni. La nostra prima missione in realtà è stata a ottobre del 2008. Siamo ritornati il 30, ci siamo fatti il Capodanno come tutti voi. Preghiamo realmente che quest'anno, come ho detto in uno dei miei video qualche giorno fa, prego realmente che quest'anno in realtà non porti cose buone, nel senso che noi crediamo e credo con tutto il cuore che lo Spirito Santo ha messo dentro ognuno di noi qualcosa di straordinario. Dentro ognuno di noi c'è un deposito creato dallo Spirito Santo dove è stato depositato tutta la bellezza del regno di Dio. Quindi quello che voglio e che sto credendo, che prego per ognuno di voi, non è che il nuovo anno porti cose nuove, ma che ognuno di voi, ognuno di noi possa uscire da questo deposito, far uscire da questo deposito tutte le cose belle, straordinarie che Dio ha messo all'interno di te. Dio ha messo la sua risposta dentro di te, il suo regno è dentro di te. Il suo amore, la sua grazia, la sua potenza, la sua provvidenza, la sua salute, la sua libertà, la sua gioia, la sua pace, la sua giustizia. Ogni cosa di cui tu hai bisogno è già dentro di te. E quindi prego realmente con tutto il cuore che tu ed io possiamo avere la saggezza e il giusto coraggio per far uscire fuori da noi tutto quello che lui ha messo dentro di noi, perché in questo vedremo la differenza. Senza aspettarci qualcosa che venga dall'esterno, ma andando a scavare profondo dentro di noi e facendo uscire quello che Gesù ha messo dentro di noi, quello che lo Spirito Santo ha messo dentro di noi. Stasera è la nostra quinta lezione, parleremo della quarta in realtà, della quarta beatitudine. La prima lezione è stata soltanto una lezione di introduzione e vogliamo andare a leggere il nostro testo base che si trova appunto in Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12. Leggiamo tutti insieme, se avete la vostra Bibbia. Ed è scritto così: e Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi possederanno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Alleluia. Dimenticato di mettere registrazione l'audio. Va bene. Questa sera parleremo della quarta beatitudine che si trova appunto al versetto 6. È la quinta lezione della quarta beatitudine che si trova al versetto 6. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Perché? Perché essi saranno saziati. Ora, con queste parole Gesù fa tre dichiarazioni molto forti di cui vorrei parlarvi. Con queste parole Gesù dichiara tre cose e sconvolge in un certo senso. Gesù è sempre stato sconvolgente in tutto quello che diceva, in tutto quello che faceva. Gesù non agiva per piacere a qualcuno, perché doveva soddisfare l'appetito religioso di qualcun altro. Gesù parlava del regno di Dio. Gesù, mi piace molto ricordare quello che fu la dichiarazione di Gesù, dove lui esprime il motivo per il quale è stato mandato, il motivo per il quale è nato, il motivo per il quale è venuto sulla terra. In Luca 4, il versetto 43, disse: bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché io sono stato mandato per questo. Gesù rivela il motivo del suo mandato, Gesù rivela il motivo della sua nascita, Gesù rivela il motivo per il quale Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unigenito figlio, affinché lui potesse predicare e annunziare la buona notizia del regno. Gesù spiega qual è il motivo e la natura del suo mandato. Non è mai stata intenzione di Dio di dare una religione, ma l'intenzione di Dio attraverso Gesù è quella di restaurare il regno nel cuore degli uomini, quello di restaurare l'influenza del governo di un re nella nostra terra e dare l'opportunità a tutte le persone che vivono sulla terra di vedere la manifestazione del regno di Dio. Gesù dice: beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché di loro è il regno, perché essi saranno saziati. E vorrei ricordare un pochettino quello che facciamo sempre in ogni lezione, qual è il vero significato della parola beato. Del resto è uno studio sulle beatitudini, quello che stiamo leggendo viene chiamato le beatitudini. Gesù dichiara una beatitudine. È molto interessante che nelle altre lingue, in maniera particolare in inglese e in altre lingue dominanti, insomma più importanti a livello mondiale, la parola beato viene tradotta con la parola benedetto. Ad esempio in inglese voi troverete nelle Bibbie in inglese che la parola beato viene tradotta con la parola benedetto, la parola Makarios appunto viene tradotta con la parola benedetto. E la parola beato, appunto, vorrei un attimo andare a ricordare questo, perché molto spesso abbiamo ricevuto un insegnamento errato, un insegnamento sbagliato. Abbiamo sempre avuto un'immagine errata della beatitudine, di quello che significasse questa parola, questo concetto. Quando noi diciamo beato lui, no? Oppure all'interno della religione cattolica la beatitudine viene data a uomini e donne che hanno fatto determinate cose e i quali vengono riconosciuti poi come delle persone beate e vengono dichiarate tali dopo la loro morte. Ora, la parola beato significa letteralmente pienamente felice, lo ricordo, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, o una persona che gode o che è destinato a godere. Tutto questo, ripeto, tutto questo visto dall'esterno, quando tu trovi e vedi una persona che puoi definire beata, questo sollecita dentro di te una ammirazione e quasi un'invidia. Quindi beato significa felice o benedetto a tal punto da essere ammirato e da essere invidiate. Quindi quando Gesù parla delle beatitudini non sta parlando a persone sfortunate, a persone si direbbe con un'altra parola sfigate, cioè persone che sono perseguitate dalla sfortuna o dalle cose brutte che capitano nella loro vita. Quando Gesù dichiara la beatitudine, Gesù sta dichiarando qualcosa di straordinario, ed è molto importante quando noi parliamo del vero motivo per il quale Gesù è venuto, cioè quello di predicare il messaggio del regno di Dio, la buona notizia del regno di Dio. Non dobbiamo mai dimenticarci, mai, che tutto quello che Gesù dice va visto, va letto, va interpretato alla luce dell'unico e assoluto messaggio che Gesù ha predicato, che è il regno di Dio. Quindi tutte le volte che noi leggiamo le parole di Gesù vanno sempre filtrate e interpretate alla luce del regno di Dio. Quindi se non usiamo questo metodo di interpretazione avremo sempre l'immagine di un Dio strambo, di un Dio psicopatico, di un Dio che cambia faccia, di un Dio che muta in base alle circostanze, mentre il messaggio di Gesù è stato un messaggio talmente chiaro, un messaggio talmente specifico, e quindi tutto quello che noi leggiamo di Gesù, del resto la prima beatitudine, ricordate, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno di Dio, abbiamo visto questo nella nostra seconda lezione. Quindi a chi si rivolge Gesù in realtà? In Matteo 5,1 vediamo che egli, vedendo le folle, salì sul monte e cominciò ad insegnare. Alla fine del sermone sul monte, il capitolo 7, versetti 28 e 29, ci dà la conferma che le folle stupivano dalla sua dottrina. Quindi il messaggio di Gesù è ancora oggi rivolto alle folle, non ad una categoria o alcune categorie sfortunate che stanno vivendo chissà quale tragedia nella loro vita. Le beatitudini non descrivono delle categorie particolari di persone in chiare difficoltà, quindi i poveri, i perseguitati, eccetera, eccetera, ma descrive l'intero genere umano, passato, presente, futuro, che si trova in una condizione di bisogno dove l'unica soluzione è il regno di Dio. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Quindi ho detto che all'inizio, quando Gesù ha fatto questa dichiarazione, ha fatto in realtà tre dichiarazioni in una molto importanti. Andiamola a vedere. Gesù dichiara che la fame e la sete non sono solo un bisogno fisiologico del corpo, ma che possono essere anche il vero bisogno del nostro cuore. Gesù sta dichiarando una beatitudine su coloro che sono affamati e assetati non di cibo naturale o di bevanda naturale, ma affamati e assetati di giustizia. Quindi sta dichiarando che la fame e la sete non appartengono esclusivamente ai nostri bisogni fisiologici. Secondo, Gesù dichiara che la giustizia può rappresentare vero cibo e vera bevanda. Terzo, Gesù dichiara che ci può essere una piena e totale soddisfazione derivante dalla giustizia. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Perché? Perché saranno saziati. Lo ripeto, Gesù dichiara che la fame e la sete non sono solo bisogni fisiologici del nostro corpo, ma che possono essere anche il vero bisogno del nostro cuore. Gesù dichiara che la giustizia può rappresentare vero cibo e vera bevanda, affamati di giustizia, assetati di giustizia. E Gesù dichiara che ci può essere una piena e totale soddisfazione derivante dalla giustizia. Ora, è chiaro che l'insegnamento di stasera non può vertere oppure andare a scavare sul significato della parola affamati e assetati, perché è chiaro che comprendiamo che cosa sia la fame, e comprendiamo tutti bene che cosa sia la sete. Lo studio di stasera chiaramente cerca di andare a studiare, a spiegare che cosa è realmente la giustizia, cosa significa essere soddisfatti o saziati dalla giustizia. La parola saziati ha un significato molto bello, perché poi soprattutto quelli del sud Italia che hanno fatto del cibo e della bevanda quasi un culto, no? Voi sapete, nel sud Italia il mangiare è qualcosa che ha a che fare con la nostra natura quasi, quindi il mangiare non è un'opzione, non è qualcosa che può essere fatto in maniera così molto blanda, no, al sud Italia, dalla Campania in giù, quando parliamo di Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, no, il mangiare diventa quasi un culto, si è quasi in adorazione di fronte alle lasagne, di fronte ai cannoli con la ricotta, di fronte alla carne di cavallo, di fronte a tutte quelle che sono la pasta, è incredibile. Quindi la parola saziati significa letteralmente riempiti di cibo all'inverosimile, significa foraggiare, significa rimpinzare. Significa di riempire la bocca fino a far uscire il cibo fuori dalla bocca. Ma a parte questa breve parentesi sulla parola saziare, ma che ci fa comprendere, quando spiegheremo la parola giustizia, il concetto della parola giustizia, capiremo perché è bella la parola sazietà. Perché Gesù ha detto che saremo saziati di giustizia, saziati, il nostro cuore, la nostra anima sarà saziata, sarà riempita fino all'inverosimile, fino a traboccare, saremo foraggiati, rimpinzati di giustizia. Allora, uno dei nostri grandi problemi, qui entriamo nel cuore dell'insegnamento di stasera, che uno dei nostri grandi problemi sta nel concetto che abbiamo di giustizia. Chiaramente, perché nel nostro concetto di giustizia, seguitemi, nel nostro concetto di giustizia è radicata l'idea del giudizio e della condanna. Quando noi parliamo di giustizia, noi pensiamo ad un tribunale che decreta una condanna, un giudizio e quindi una condanna sull'imputato. Quindi quando noi pensiamo alla giustizia, pensiamo al fatto che dobbiamo vedere la giustizia, vogliamo vedere la condanna, il giudizio e la condanna sui nostri nemici. Faccio un esempio che faccio spesso quando parlo della giustizia durante le predicazioni o durante gli insegnamenti. Molto spesso si è sentito pregare in questa maniera, no? Nelle comunità, nei luoghi religiosi, durante le riunioni di preghiera, quando senti qualcuno che alza la voce e dice e usa questa espressione: Signore, tu sai quello che mi stanno facendo e quindi io non ti chiedo vendetta, ma ti chiedo, ditelo voi, esatto, giustizia. Non ti chiedo vendetta, ti chiedo giustizia, come per dire non li fare morire, non li però fagli rompere una gamba, così almeno comprendono che non possono comportarsi così con me. E allora una delle cose veramente più straordinarie è quando sentiamo non soltanto questo tipo di preghiera, ma quando sentiamo poi gli amen a questi tipi di preghiera. Quindi, Signore, non voglio vendetta, tu lo sai, io non voglio vendetta perché la mia vita è cambiata. Se fosse stato prima di conoscerti mi sarei fatto vendetta da solo, ma siccome ora sono tuo figlio, siccome ho conosciuto il tuo amore, non voglio vendetta, però io voglio giustizia. Di cosa stiamo parlando? Letteralmente stiamo parlando di una condanna non capitale, cioè nel senso non voglio che sia condannata a morte quella persona, però voglio che sconti la sua pena in carcere fino alla fine dei suoi giorni. E quindi tutti quanti noi vogliamo vedere la condanna dei nostri nemici, vogliamo vedere i nostri nemici distrutti, vogliamo vedere la disfatta del nostro nemico, ed è chiaro che nessuno prova gioia nel vedere il proprio nemico trionfare o avere successo. Quando accade qualcosa di brutto sui nostri nemici, noi dichiariamo giustizia è stata fatta, perché Dio è buono, ma è anche giusto, e quindi Lui si prenderà cura di coloro che ci fanno del male. Con questo ho cercato di descrivere in maniera molto semplice quello che è il nostro concetto, lasciatemelo dire, diabolico della parola giustizia. Dopo 30 anni vissuti all'interno delle chiese evangeliche e all'interno delle chiese cattoliche, mi rendo conto che questo concetto è ancora vivo e vegeto. E personalmente ho fatto parte di comunità dove questo insegnamento diabolico, satanico, veniva sbandierato ai 420 e come dottrina pura e come puro e come cuore del Vangelo. Lo dico a mia vergogna, tutto questo perché anch'io ne ho fatto parte. Lo dico a mia vergogna perché anch'io ho insegnato determinate cose diaboliche. Lo dico a mia vergogna perché anch'io ho insegnato tali eresie nel passato, perché questo è quello che mi era stato insegnato, questo è quello che ho accettato come dogma e come Vangelo. È stato fatto passare per Vangelo mescolando la grazia con la legge, mescolando l'Iddio dell'Antico Testamento che ti comandava di uccidere i tuoi nemici con l'Iddio del Nuovo Testamento che ti dice di amare i tuoi nemici. E quindi mescolando queste cose, chiaramente si ha davanti l'immagine di un Dio schizofrenico, pazzo, totalmente fuori da qualunque forma di controllo. Un Dio che ti dice di uccidere, un Dio che ti dice di amare, un Dio che ti dice di odiare i tuoi nemici, un Dio che ti dice di accogliere i tuoi nemici. Detto questo, è chiaro che il concetto che noi abbiamo di giustizia è talmente radicato in una cultura meritocratica, talmente radicato in un'immagine sbagliata che ci è stata comunicata di Dio. Perché? Perché quando parliamo di giustizia non riusciamo a capire realmente qual è il vero significato di questa parola. Perché se non andiamo a studiare e se semplicemente noi accettiamo quello che ci viene detto da un pulpito, noi stiamo facendo a noi il più grande torto. Perché? Perché non si può più ascoltare qualcuno che da un pulpito dice Dio farà giustizia a chi non è sottomesso al pastore oppure all'autorità di competenza. Non si possono più ascoltare persone che dicono la giustizia di Dio è coloro e sarà su coloro che non sono sottomessi alla linea pastorale o alla linea di questa comunità. Dio manifesterà la sua giustizia su coloro che sono usciti in ribellione dalla casa del Signore. Queste persone dovrebbero essere arrestate. Queste persone dovrebbero essere messe al bando, queste persone dovrebbero essere denunciate per plagio, queste persone dovrebbero essere denunciate perché stanno distruggendo la mente di migliaia, migliaia, migliaia e migliaia di persone. Perché dare l'immagine della giustizia di Dio in questo modo è un oltraggio, è una bestemmia, è blasfemo. È tutto ciò che va contro il messaggio di Gesù che sulla croce lui dichiarò e chiese perdono dicendo ti chiedo di perdonare loro perché non sanno quello che fanno. Che cosa è la giustizia di Dio? Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Perché? Perché saranno saziati. E dico ora quello che dirò anche alla fine, perché è così importante leggere anche tutto questo alla luce di quello che era la tempistica che Gesù utilizzava quando insegnava. Beati quando? Beati ora. Perché? Perché hanno fame e sete di giustizia. Quando? Ora. Perché? Perché saranno saziati. Quando? Ora. Non quando moriranno. Non quando qualcuno li riconoscerà beati, ma perché saranno saziati di giustizia. Saranno saziati con la giustizia quando Gesù sta per compiere il più grande atto che un uomo possa mai compiere. E attraverso quell'atto tutti coloro che erano affamati e assetati di giustizia sarebbero rimasti ripieni e saziati fino a traboccare. Che cosa è la giustizia? Cioè, stasera cercheremo di spiegare in maniera ancora più particolare che cosa è la giustizia. Vi prego, vi supplico, scappate da quelle comunità scappate da quelle comunità dove cercano sempre di tenervi sotto una cappa di condanna, dove cercano di farvi sentire sempre mediocri, di farvi sentire sempre in deficit, dove cercano di farvi sentire sempre che non siete in grado, che non siete capaci, che non siete mai buoni abbastanza, santi abbastanza, sottomessi abbastanza, che non date abbastanza, che non siete fedeli abbastanza. State lontani da luoghi dove vi fanno sentire sempre un gradino inferiore a qualcuno che sta su un pulpito. Che cosa è la giustizia? Che cosa è la giustizia? La giustizia è una corretta posizione. La giustizia è essere allineati con l'autorità. La giustizia è essere in comunione con l'autorità. La giustizia è avere una corretta comunione con l'autorità. Giustizia è allineamento legale in accordo alla legge. La giustizia è adempiere le richieste del re. La giustizia significa, per renderla un po' più semplice, la giustizia è stare nella giusta e corretta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio per rivendicare tutti i benefici del patto. La giustizia è un termine legale e non religioso, che significa posizionarsi in modo corretto. Lo ripeto perché è molto importante questo. Cos'è la giustizia? Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. La giustizia è corretta posizione. La giustizia è essere allineati con l'autorità. La giustizia è essere in comunione con l'autorità. La giustizia è avere una corretta comunione con l'autorità. La giustizia è allineamento legale in accordo alle leggi. La giustizia è adempiere le richieste del re. La parola giustizia significa stare nella giusta e nella corretta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio e poter rivendicare tutti i diritti del patto, tutti i benefici del patto. La parola giustizia non è una parola religiosa, ma è un termine legale che significa posizionati in maniera corretta. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché la giustizia, così come è correttamente intesa, è quella corretta e giusta posizione che Adamo ha perso nel giardino di Eden quando ha deciso di ribellarsi al governo celeste. Ora credo che faccia più senso quello che stiamo insegnando stasera. Credo che faccia più senso quando leggiamo le parole di Gesù. Beati e benedetti coloro che sono affamati e assetati di una giusta e corretta posizione davanti a Dio, beati e benedetti coloro che sono affamati e assetati di una relazione vera e onesta con il governo di Dio, beati coloro che sono affamati e assetati nel rivendicare i propri diritti e i propri benefici del patto. Beati coloro che sono affamati e assetati della posizione corretta davanti a Dio. Beati coloro che sono affamati e assetati di ritornare nella posizione che il nostro padre Adamo, il nostro antenato Adamo, ha perso nel giardino di Eden. Quindi, così come c'è una beatitudine nella povertà, così quando abbiamo studiato beati i poveri in spirito, così come c'è una beatitudine nella povertà, quando abbiamo detto i poveri in spirito, coloro che mendicano le cose dello spirito, perché la vera povertà ha a che fare con il fatto di essere stati defraudati, di essere stati derubati del regno, del fatto di non avere più il regno, perché il regno è l'unica ricchezza, è l'unico tesoro. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto, il vero tesoro di cui ogni singolo essere umano, l'unica vera ricchezza di cui ha bisogno ogni singolo essere umano, è il regno di Dio. Quindi, così come c'è una beatitudine nella povertà, nel mendicare le cose dello spirito, c'è una beatitudine nella fame, nella sete di giustizia, perché sono a loro volta riconducibili a quella mancanza nel cuore dell'uomo di ritrovarsi in una posizione corretta davanti al proprio Dio, che è il Padre, che è il loro Padre, come dice Ebrei 12:9, il Padre di tutti gli spiriti. Quindi la povertà, così come la fame e la sete di giustizia, sono riconducibili a quella mancanza assoluta nel cuore di ogni singolo essere umano di ritrovarsi in una posizione corretta. Beati i poveri, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che sono affamati e setati di giustizia, perché saranno saziati. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date, vi saranno sopraggiunte, le avrete in maniera automatica, il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi essere nella corretta posizione ti permette di avere una pace soprannaturale, essere allineati con l'autorità ti permette di vivere da figlio di Dio ogni singolo giorno, essere in comunione con l'autorità ti permette di realizzare giornalmente il suo amore, avere una corretta comunione con l'autorità ti permette di dare grazia e amore a chiunque, essere allineati in maniera legale ti permette di sperimentare la sua protezione, adempiere le richieste del re ti fa sentire onorato della posizione che ti è stata conferita. La parola giustizia, ripeto, significa stare nella giusta e corretta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio per poter rivendicare tutti i benefici del patto. La parola giustizia è un termine legale e non religioso, che significa posizionarsi in maniera corretta. Matteo 5, il versetto 5 dice così, quando dice beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia perché si saranno saziati. C'è una versione bellissima, la versione di The Message, che dice così: benedetti siete voi quando lavorate per avere un buon appetito per Dio. Lui è cibo e bevanda del migliore pasto che possiate mai mangiare. Lui è cibo e bevanda del migliore pasto che possiate mai mangiare. La giustizia di Dio, quanta distruzione è stata fatta con un concetto sbagliato della giustizia di Dio. Dio è buono, ma è anche giusto. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Che significa? Cosa significa? Che dato che Lui è giusto, Lui smetterà di essere buono? Che il fatto che Lui è giusto smetterà di avere misericordia? L'Iddio che ti ha chiesto di amare i tuoi nemici è l'Iddio che condannerà al fuoco eterno i nemici? Colui che ti chiede di perdonarli 70 volte 7, cioè all'infinito. Dio che chiede di fare qualcosa di impossibile al genere umano farà lui qualcosa di diverso. Quando noi invochiamo la giustizia sui nostri nemici, di che cosa stiamo parlando in realtà? Voglio giustizia sui miei nemici! È un paradosso, perché in realtà dovremmo dire voglio giustizia per i miei nemici. E la migliore vendetta che tu possa avere sul tuo nemico è che il tuo nemico possa ritrovarsi in una posizione corretta davanti a Dio. Così come Gesù pregò nel giorno in cui fu inchiodato sulla croce, quando qualcuno lo prendeva in giro, qualcuno lo massacrava, qualcuno lo insultava, qualcuno diceva ha salvato altri, salvi se stesso, vediamo se viene Elia, vediamo che cosa fa, vediamo ora se riuscirà a dimostrare chi è realmente. Gesù, che in quel momento poteva attuare una giustizia divina, poteva dire a Dio, poteva dire di Dio, poteva portare un'immagine, presentare un'immagine dicendo oh, fino ad oggi sono stato buono, ma ora arriva la giustizia di Dio perché Dio è buono, ma è anche giusto. In cosa si è rivelata la giustizia di Dio? Che in quel momento, ascoltate, in quel momento la giustizia di Dio si è manifestata sui nemici di Dio. Ascoltate per favore, ascoltate lo Spirito Santo in questo momento. Gesù ha invocato la giustizia di Dio sui suoi nemici. E come l'ha fatto? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Guardate cosa è scritto in Romani al capitolo 5. La migliore vendetta che Gesù ha potuto fare è quella di fare giustizia per i suoi nemici. Cioè ha messo i suoi nemici per grazia, per il suo sangue, per il suo sacrificio, in una corretta posizione davanti a Dio. Romani 5, il versetto 8 dice così, versetto 6, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Versetto 8, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Versetto 10, infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale abbiamo avuto ora la riconciliazione. Cosa ha fatto Gesù? Gesù, invece di far cadere fuoco, fiamme, zolfo, cenere, saette sui coloro che lo stavano inchiodando, non solo sui romani ma anche sui farisei che lo avevano consegnato ai romani, Gesù invoca il perdono. Gesù invoca la riconciliazione. Gesù invoca la salvezza, Gesù invoca la giustizia, nonostante essi stiano facendo qualcosa di tremendo, Padre, io ti prego che loro siano perdonati. In quel momento la loro vita è stata posizionata in maniera corretta davanti a Dio per mezzo del sangue e del sacrificio di Gesù. In quel momento loro furono perdonati, non perché avevano chiesto perdono, non perché si erano ravveduti, non perché erano andati in chiesa, non perché erano nati di nuovo, non perché erano diventati evangelici, non perché si erano sottomessi a un pastore, non perché avevano dato la decima, non perché aprivano, facevano fedeltà nel servizio al Signore, ma perché Gesù ha chiesto e il perdono è stato dato, non perché noi siamo capaci di riceverlo, non perché siamo capaci di comprenderlo. Il perdono non arriva su coloro che si ravvedono, il perdono è arrivato su ogni singolo essere umano perché Gesù l'ha chiesto. Gesù ha chiesto il perdono, così come Gesù ha chiesto lo Spirito Santo. Gesù ha detto: lo Spirito Santo sarà dato perché io lo chiedo al Padre ed Egli ve lo darà. Nessuno può fare scendere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è sceso perché i 120 erano d'accordo con una sola mente e pregavano dalla mattina alla sera. Lo Spirito scese a Pentecoste perché Gesù ha detto: io pregherò il Padre ed Egli ve lo darà. L'ascesa dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo non è il frutto della preghiera della Chiesa, ma è il frutto della preghiera di Gesù. Il perdono, la giustificazione, la riconciliazione non è il frutto delle nostre opere. Noi non saremo mai buoni abbastanza per ricevere quello che Gesù ha fatto, non saremo mai buoni abbastanza da comprendere quello che Gesù ha fatto. Gesù ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Punto e basta. Non lo devono capire, non saranno in grado di ricevere, ma lo diventeranno e lo riceveranno perché io te lo sto chiedendo, Padre. Ora io voglio farvi una domanda. Quando Gesù chiese al Padre: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, pensate che il Padre abbia detto sì o che il Padre abbia detto no? Quando Gesù disse e pregò dicendo: perdona loro perché non sanno quello che fanno, per chi stava pregando? Per i romani che lo avevano appena inchiodato? Per i farisei che lo avevano consegnato? Stava pregando per Giuda che lo aveva venduto? Stava pregando per Pietro che l'aveva rinnegato? Per chi stava pregando? Gesù stava chiedendo il perdono per l'intero genere umano, passato, presente e futuro, e non venirmi a dire che il Padre non l'ha ascoltato. Non venitemi a dire che il Padre si è girato dall'altro lato, perché il Padre ascoltava. Sapete quale fu la... questo lo sto ricevendo ora. Salmo 2. Questo lo sto ricevendo in questo momento. Salmo 2. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà e il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dove è stato crocifisso Gesù? Sul Golgota. Dov'era sul Golgota? Il Golgota era nel monte di Sion. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E il Padre dice al figlio: chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. In quel momento Gesù, il Figlio, stava chiedendo tutte le nazioni al Padre e l'estremità della terra al Padre. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nel mio sacrificio io riporto tutte le nazioni a casa. Tutte le nazioni di nuovo sono tua eredità, tua possessione. Alleluia. Tutto è compiuto. Beati coloro che sono affamati e setati di giustizia. Io potrei finire in questo istante, perché è troppo forte, è troppo bello quello che il Signore mi fa sentire in questo momento. Cos'è la giustizia? Per favore, scappate da quelli che vi danno un concetto sbagliato della giustizia. Scappate da coloro che vi fanno sentire che Dio... Vi danno l'immagine di un Dio che si vendica, l'immagine di un Dio che aspetta che i tuoi nemici sbaglino perché deve mostrare che tu sei migliore degli altri, che tu sei nella verità e gli altri invece no. No. Guardate qui, in Seconda Corinzi, al capitolo 5. Seconda Corinzi, al capitolo 5, versetto 21. Ah, che meraviglia! Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Beati coloro che sono affamati e assetati della giusta e della corretta posizione davanti a Dio. Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Il giusto, Gesù, il giusto, ha dato la sua vita non per fare giustizia, ma per dare la sua giustizia. Gesù è stato giustiziato, Satana è stato giudicato, tu ed io siamo stati giustificati. Noi abbiamo ricevuto la giustizia di Dio. Romani capitolo 5, versetto 1 e 2 sono dei versetti, delle parole di Paolo molto conosciuti. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Ora, la giustizia, come abbiamo detto, è una posizione, la giusta e corretta posizione davanti a Dio. Quindi Cristo è morto per noi non per fare giustizia, ma per consegnarci la sua giustizia. Colui che non ha conosciuto peccato, egli dice, egli lo ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia. Quindi la giustizia non è semplicemente qualcosa che noi abbiamo ricevuto, ma la giustizia è qualcosa che siamo diventati. Quindi noi non siamo semplicemente stati messi in una posizione di giustizia. La giustizia cos'è? Abbiamo detto, è essere, stare nella giusta e corretta posizione davanti a Dio. Quindi non solo siamo stati salvati, strappati dalle tenebre e posizionati in una corretta e giusta posizione davanti a Dio, ma la giustizia è qualcosa che ha a che fare con la nostra identità. Noi siamo diventati giusti, non siamo semplicemente stati giustificati. Noi siamo, non siamo semplicemente stati resi giusti, ma noi siamo diventati la giustizia di Dio. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. Questo è qualcosa che esplode, lascialo esplodere dentro il tuo cuore, lascialo esplodere nella tua mente e lascia che tu possa essere saziato questa sera. Mangia giustizia, bevi giustizia, ogni giorno devi mangiare giustizia, devi bere giustizia, è il tuo cibo quotidiano, è la tua bevanda quotidiana. Ogni giorno lasciati saziare dalla giustizia di Dio. Noi non semplicemente siamo stati resi giusti fino al prossimo peccato. Questo è quello che viene insegnato purtroppo nei luoghi religiosi. Lui ci ha salvati, lui ci ha resi giusti e ci ha perdonati fino al prossimo peccato che faremo, come se la grazia di Dio ha una scadenza. Quindi se tu non chiederai perdono dei tuoi peccati, non sarà più possibile ricevere né perdono né giustizia. Sappi che la scrittura ci insegna un concetto fondamentale. Questo era l'insegnamento apostolico. La giustizia non è soltanto qualcosa che ci è stata data, non è semplicemente un mantello, una veste della quale ci siamo rivestiti. No, la giustizia è qualcosa che ci ha letteralmente spogliato e ci ha fatto finalmente ritornare alla nostra sana e santa nudità. Abbiamo di nuovo le vesti della giustizia, quella veste di Adamo ed Eva che erano nudi nel giardino dell'Eden. Il peccato ti porta a coprirti, la giustizia ti porta a scoprirti. La giustizia non è qualcosa che ti è stata imputata, la giustizia è qualcosa che tu sei diventato. Cioè le persone guardando te dovranno vedere Dio. Ascoltate, Giovanni capitolo 16, e andiamo alla conclusione. Giovanni capitolo 16, dal verso 7 in poi. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Scappa via da quei luoghi o da quelle persone che ti fanno sempre sentire sotto giudizio. Scappa il più lontano possibile. Cancella l'indirizzo, cancella i numeri di telefono, cancella, stai lontano da quelle persone che cercano di farti sempre sentire giudicato, che cercano sempre di farti sentire condannato, che cercano sempre di farti sentire sotto una spada di Damocle, che appena fai qualcosa c'è Dio che sta lì pronto a bastonarti con qualche malattia, con qualche incidente, con qualche disgrazia. Ci sarà sempre qualcuno come i falsi amici di Giobbe che ti diranno: ah, vedi? Se ti è venuta questa malattia è perché Dio ti sta giudicando. Vedi, stai avendo problemi economici nel tuo lavoro perché non sei più sottomesso. Vedi, stai avendo problemi con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli perché tu non sei più fedele come una volta, perché tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro. Scappa lontano da persone che ti mostrano un Dio così. Questo non è Dio, questo è Zeus. Queste sono figure mitologiche dell'antica Grecia, ok? Noi abbiamo a che fare con il padre, noi abbiamo a che fare con papà. Noi abbiamo a che fare con papà. Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al padre e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Di giustizia perché? Perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Che significa? Gesù stava dicendo qui, in maniera molto chiara, che lui sarebbe andato via, avrebbe mandato lo Spirito Santo e tutti coloro che avrebbero accettato l'opera di Cristo nella loro vita sarebbero diventati i veri rappresentanti di Cristo sulla terra, che non è per i cristiani, che non è per coloro che frequentano la Chiesa evangelica, che non è per i cattolici, è per tutti coloro che credono in quello che Gesù ha fatto. Credere in quello che Gesù ha fatto non ti fa diventare figlio di Dio. Credere in quello che Gesù ha fatto ti fa sperimentare i benefici di essere figlio di Dio. Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Questo scambio meraviglioso che c'è stato sulla croce del Calvario, Gesù stava dicendo praticamente: io divento ciò che voi siete affinché voi diventiate ciò che io sono. Io prendo il vostro peccato, voi prendete la mia giustizia. E quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà di giustizia, perché io vado al Padre, non mi vedrete più e il mondo vedrà un'altra giustizia. Siete voi, voi diventerete la giustizia di Dio. Quindi Gesù stava dicendo, mentre stava morendo sulla croce: io prendo il vostro posto qui sulla croce. Per favore, voi prendete il mio posto sulla terra. Questo è quello che ha sperimentato Saulo da Tarso sulla via per Damasco. Un uomo che stava perseguitando la Chiesa, stava perseguitando coloro che credevano in Gesù. E Gesù gli è apparso. Io non so quanti forse stavano pregando per lui, per la sua conversione. Stavano pregando affinché si fermasse. Qualcuno forse stava pregando: Signore, facci giustizia, bloccalo, fermalo, fallo morire, fallo cadere malato, fagli rompere una gamba, fai qualcosa, ma falla. Gesù gli è apparso e in 3 giorni la sua vita è stata totalmente messa sotto sopra. Perché? Perché mentre eravamo nemici, Lui non ha avuto bisogno del nostro permesso per amarci e per morire per noi. E mentre lui stava diventando peccato per noi, lo stava facendo anche per coloro che erano lontani da lui. Non per coloro che lo avevano seguito per 3 anni, ma per coloro che anche lo stavano bestemmiando, per coloro che lo stavano inchiodando, per coloro che lo hanno tradito, per coloro che lo hanno venduto, per tutti coloro che gli sono stati contro. Gesù ha preso il nostro posto affinché tu ed io potessimo prendere il suo posto. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. E se tu credi in Gesù, non diventi la giustizia di Dio. Se tu credi in Gesù, tu ricevi e vivi il beneficio di ciò che è già tuo, perché tu appartieni a Lui da prima che tu credessi. E quando hai creduto, tu sei entrato nel piano di Dio. Lui non ha creato il suo piano per te nel momento in cui hai creduto. Lui non ti ha perdonato nel momento in cui hai creduto. Lui non ha cambiato la sua idea nei tuoi confronti nel momento in cui tu hai creduto. Nel momento in cui tu hai creduto, tu sei entrato in questa grazia, sei entrato in questa giustizia, sei entrato in ciò che appartiene a te prima della fondazione del mondo. Gesù ha chiesto la tua vita 2000 anni fa. E l'ha ottenuta. Ma attraverso la tua fede tu stai entrando nel beneficio di quello che Gesù ha compiuto 2000 anni fa per te sulla croce. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Perché? Perché saranno saziati. La domanda è quando? Beh, ora. Gesù l'ha detto 2000 anni fa. E Gesù stava per adempiere questo attraverso la giustizia del regno di Dio. Guardate, per concludere, Romani capitolo 5, versetto 17. Dice, infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo, parla di Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Versetto 20. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia, o regni attraverso la giustizia a vita eterna. La grazia e la giustizia devono lavorare insieme. Questa è la base del regno di Dio. La grazia e la giustizia devono lavorare insieme per manifestare il regno di Dio. Perché solo nella comprensione della giustizia tu regnerai. Non abbiamo semplicemente ricevuto giustizia, ma siamo diventati la giustizia di Dio. Il peccato non ha più alcuna forza nella tua vita. Perché Gesù ha distrutto la potenza del peccato e il peccato non ha più la sua forza. Non ha più la sua forza. Noi non dobbiamo combattere contro il peccato. L'unica vera battaglia, l'unica vera guerra che noi abbiamo dentro di noi è quella di lasciare vincere Dio. Perché se lasciamo vincere Dio, allora noi vedremo la manifestazione del regno di Dio nella nostra vita. Il nemico è già sconfitto. Il nemico è già sconfitto. L'unica vera battaglia che noi abbiamo è quella di lasciare vincere Dio nella nostra vita. Ecco perché l'unica vera battaglia è quella di sottomettere la nostra carne affinché lo Spirito Santo abbia il pieno possesso, la piena libertà, abbia la piena e assoluta autorità di lavorare nelle nostre vite. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Perché? Perché saranno saziati. Preghiamo un attimo. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera. Grazie per come ci permetti di andare in profondità nel tuo cuore, nella tua rivelazione per questo voglio benedirti con tutto il cuore, per ogni persona che vede, che ascolta, per tutti coloro che ascolteranno, che vedranno in differita, per tutti coloro che magari, che coloro che sono d'accordo, coloro che non sono d'accordo. Padre, grazie per come ci benedici e grazie per come ci permetti di andare avanti. Grazie con tutto il cuore per come ci permetti di essere sfamati e dissetati di giustizia ogni singolo giorno, nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito questa diretta, a coloro che seguiranno la differita. Voglio benedirvi con tutto il cuore, grazie del vostro sostegno, grazie delle vostre preghiere, grazie delle vostre offerte, grazie per come potete, ci permettete di andare avanti in tutto quello che faremo. E alla prossima, Dio ci benedica, continua a fare cose straordinarie attraverso di noi. Una buona serata.